Caruso deflects it. James right back to Caruso. Back to James.
Speakers.
To LeBron. Out of bounds. Slam it with two. Throw it down.
Corner.
Parate all'acciaio delle cinture, questo è Lex Show.
Ciao a tutti da Giuseppe, benvenuti alla puntata numero 135 di Lakers Speaker Corner. In questa stagione dei Lakers, che è un po' come vivere costantemente sulle montagne russe, siamo passati da una settimana tragica, quella precedente, a una bella settimana questa. Tutti quanti abbiamo pronosticato un 2-2 per le partite settimanali, essendo anche ottimisti, e invece i Lakers ci hanno sorpreso, portando a casa un ottimo 3-1 e soprattutto con due splendide vittorie contro i Memphis Grizzlies, che erano reduci da 11 vittorie consecutive, se non sbaglio, e hanno interrotto la striscia proprio contro di noi, e poi la partita di stanotte contro Portland con una rimonta strepitosa, la seconda più grande rimonta della storia dei Lakers addirittura, per farci capire. E poi, in questi ultimi minuti, è arrivata la tanto agognata trade, o meglio, una trade, che ha portato Rui Hachimura ai Lakers per Kendrick Nunn e tre seconde scelte. Ma parleremo di tutti questi argomenti belli ciccioni in questa puntata del podcast. Saluto i miei compagni di viaggio. Ciao Nello.
Ciao a tutti.
Ah, ti voglio sprint oggi, Nello, hai capito? Bello sprint.
Ma certo, va bene, gli ordini.
Agli ordini capo. E poi saluto anche Luca. Ciao Luca.
Ciao a tutti. Io volevo iniziare chiedendo scusa, perché devo chiedere scusa al general manager della squadra per cui tifo, che nel momento in cui la squadra era a metà classifica ha saputo fare una trade molto significativa. Quindi le mie scuse al GM dei 49ers Lynch, che con la squadra sotto il 50% di vittorie ha investito delle scelte future per Christian McCaffrey, e ora i 49ers sono tra le prime quattro che si giocano al Super Bowl. Ora, perché in un podcast di basket? Boh, non lo so, chi lo sa. Parliamo.
Purtroppo non siamo in video, altrimenti avremmo potuto mandare dopo questo tuo intro la famosa gif di quello che si veste da pagliaccio. Però purtroppo non si può fare.
Ma sì, guarda, poi tra l'altro già che ci siamo potremmo anche fare un saluto come faceva Filippo e salutare Desmond Bain.
Sì.
Ah, esatto.
Saluto Desmond. C'eravamo dimenticati.
Sì. Questo è giusto, Duca.
Con Schroeder che lo ha bullizzato veramente in malo modo nell'ultimo possesso. Ma ne parliamo subito, direi, dai. Perché insieme a questa puntata, affrontando il tema della partita contro Memphis, nella scorsa puntata tutti quanti abbiamo previsto un po' un massacro e non è andato assolutamente così. Io sinceramente pensavo che non potessimo reggere in alcun modo la fisicità dei Grizzlies, e in parte così è stato, perché ci hanno massacrato a rimbalzo offensivo, una roba incredibile. Però invece siamo andati molto bene sia contro Ja Morant che contro l'amico di Filippo Bane, e alla fine abbiamo portato a casa una vittoria. Tu Luca, come l'hai vista questa partita?
Ma allora, innanzitutto faccio una premessa su come l'ho vista. Cioè, io ho visto i primi tre quarti non sapendo il risultato, poi mi sono spoilerato il finale perché mi si era svegliata mia figlia, quindi io ho visto l'ultimo quarto sapendo il risultato e non ci potevo credere. Ho detto, ma come è possibile? Perché visti i tre primi quarti di partita, a me pareva un miracolo essere solo a meno 8, meno 10 quanto è finito il terzo periodo, perché appunto, come dicevi, loro hanno stradominato sotto le plance fisicamente, e mi pareva che diciamo il parziale di un 6-0, 7-0 che li portasse avanti di 15 punti e chiudesse la gara fosse imminente. E invece poi, quando mi sono riguardato il quarto finale, così non è stato. Secondo me loro sono stati un attimino presuntuosi e i nostri sono stati bravi a continuare a giocare duro, a difendere, e alla fine hanno trovato le giocate tra Westbrook e Schroeder che hanno permesso di ritornare punto a punto, e poi Schroeder l'ha vinta di fatto, perché quella giocata lì su Bane
addirittura
citato, è notevole.
Luca, ti do un numero incredibile: addirittura nel quarto periodo contro i Grizzlies hanno giocato 8 giocatori. è riuscito a far giocare finalmente un numero accettabile di giocatori.
Tanto criticato, e adesso questa sarà anche la puntata del chiedete scusa M.
No, no, però è stato bravo comunque.
Però, cioè, è stato bravo. Sì, sì. Il quarto periodo contro i Grizzlies è stato bravo in generale, ha preparato bene la partita su Morant. Ha preparato bene, hanno lavorato bene sia, cioè, fino a che l'abbiamo tenuto, perché il primo quarto e mezzo ovviamente l'abbiamo tenuto, poi te lo devi aspettare che Morant ti fa un quarto dove ti massacra come è stato il terzo periodo. Però il lavoro di Gabriel e Bryant è stato ottimo. Beverly Schroeder, quando il lavoro del drop è giusto, gli abbiamo messo in tornare un sacco di volte, pure LeBron ha fatto due o tre aiuti buoni, abbiamo spento Morant e siamo riusciti a rimanere in partita, e anche dal punto di vista proprio di lettura della partita abbiamo giocato una partita forse anche più lenta fra virgolette di altre, però ci siamo stati dentro, questo è un buon segnale secondo me.
Sì, poi secondo me appunto il buon segnale è che per come siamo stati bullizzati fisicamente, appunto sono quelle gare che ti aspetti che a un certo punto cedi di schianto, invece questo non è successo.
Sì, sono d'accordo con voi. Penso che il tema ricorrente sia della partita contro Memphis che di quella contro Portland sia stata la buona difesa e l'aggressività sia di Schroeder che di Beverly, che stanno salendo di colpi, sinceramente. Di Dennis in particolare mi ha colpito in positivo sia nella partita contro Memphis che in quella contro Portland la sua aggressività che gli ha permesso di tirare diversi liberi, perché in entrambe le partite ha tirato più di 10 liberi per l'appunto, e guadagnare dei punti gratis così, specialmente nel quarto periodo quando noi soffriamo veramente tanto a segnare, è davvero importante. Li sta tirando anche bene e questo secondo me è un buon viatico per il futuro, una soluzione da continuare a percorrere. E poi non so se l'avete notato, mi sta stupendo in positivo dei Lakers delle ultime settimane il fatto che stiamo perdendo pochi palloni. Memphis è una squadra che è veramente rognosa e se perdi i palloni li fai partire in transizione veramente non li prendi più. Cioè, gli basta poco per andare in vantaggio nel primo quarto e veramente poi diventa un massacro, un blowout. E invece contro di loro siamo stati bravi. Nel primo tempo abbiamo perso solo 3 palle, alla fine saranno solamente 9, che comunque è un buon risultato. Contro Portland abbiamo fatto male nel primo tempo, perdendo per appunto tanti palloni. Nel secondo tempo abbiamo chiuso addirittura con 0 palle perse. Secondo voi è una, diciamo, variabile positiva da tenere in considerazione, oppure solamente un caso che riguarda questo specifico stretch di partite?
Io penso, secondo che me è voluto, sicuramente... perché cioè, c'è una dichiarazione di LeBron, no? In tal senso che diceva siamo corti e non dobbiamo perdere palloni.
Io penso che sia anche dovuto dal fatto che in questo stretch delle ultime 4-5 mi sembra che cerchiamo anche qualche esecuzione in più, non tante. Secondo me, io avevo detto che secondo me stavamo correndo troppo e stavamo correndo male. Continuo a pensarlo in generale della stagione, però per esempio nelle ultime partite ci sono stati dei possessi, e anche perché abbiamo giocato un quarto di mismatch hunting contro Portland, che magari mette un poco lo statement, diciamo, con un punto interrogativo. Però secondo me abbiamo provato a giocare delle cose più sensate, ci sono stati più tiri aperti dovuti non solo ai driving kick ma anche a qualche blocco cieco messo meglio, qualche posizionamento migliore. Secondo me stiamo cominciando a giocare un po' di pallacanestro di insieme in generale proprio alle basi, e quindi questo ci aiuta ad essere più efficaci e secondo me anche a sbagliare meno passaggi inutili. Se tu ti sei posizionato meglio, il tuo, anche se proprio fai driving kick, l'angolo è pieno, il prolungamento è pieno, sei a posto, cioè sono due passaggi facili, perdi meno palloni.
Guarda, se si osservano un po' i dati generali della stagione, i Lakers sono messi bene, perché in termini di turnover percentage siamo nella diciamo top 10 dell'NBA, nel senso che commettiamo poche palle perse, quindi è un elemento anche da tenere in considerazione sul lungo periodo, nel senso che stiamo andando bene un po' da più settimane, ecco. È abbastanza strano perché e avere in squadra Westbrook e anche lo stesso LeBron, che uno che forza determinate giocate, Schroeder stesso, e perdere così pochi palloni, sinceramente una cosa che mi sorprende, ecco. Ma andando invece alla partita più recente, perché la partita con Memphis ci ha regalato parecchie soddisfazioni, io personalmente ho risultato veramente come un ossesso su quella rubata di Dennis con il canestro e il fallo che ha chiuso la partita, però il match di stanotte contro Portland è stato molto importante per diverse ragioni. Intanto per la classifica, perché al momento, nonostante Portland stia perdendo partite su partite, ci stiamo giocando l'accesso al play-in contro di loro. Vincere questa partita ci porta in vantaggio in termini di tiebreaker, quindi è una vittoria pesante in termini di classifica, e poi anche per come è arrivata, perché sinceramente dopo quel secondo quarto io mi sarei aspettato una squadra che stacca la spina, che pensa alla partita contro i Clippers. Io stesso onestamente nel terzo quarto ero già entrato in modalità skip selvaggio senza pietà, e invece siamo rientrati con degli aggiustamenti, forse i primi veri aggiustamenti di Emma quest'anno, e quindi è positivo per lo spirito della squadra e anche per appunto le scelte dell'allenatore. Tunello, come l'hai vista? Ti hanno sorpreso in positivo queste, diciamo, questi aggiustamenti in corsa di M, visto che l'avevamo pure un po' criticato giustamente nelle ultime puntate?
Beh, in realtà in una partita del genere la prima cosa che serve è in qualche modo un far riprendere il battito della squadra. E secondo me il terzo quarto di Schroeder e LeBron, a prescindere da tutto quello che ha potuto pensare M, è stato devastante. E lo dicevi tu nel pre-podcast, quando ragioniamo sul correre, nel terzo quarto tu hai tirato fuori il numero 20, abbiamo fatto 11 ufficiali, tipo saranno stati una ventina di punti fatti in realtà anche su seconde transizioni, cazzi e mazzi.
Sì, mi sono andato a rivedere un po' tutti i canestri, Nello, e credo che ne abbiamo fatti due, al massimo tre di canestri dopo i primi 8 secondi dell'azione. Questo vuol dire che abbiamo segnato dei punti in transizione pura, che sono 11 secondi al sito dell'NBA, ma ne abbiamo fatti molti più di 20 tra transizione, semitransizione, liberi guadagnati in transizione, in semitransizione. Quindi questo vuol dire che abbiamo scelto in maniera cosciente di entrare prima nei nostri set e sorprendere Portland anche magari tramite diversi diciamo cross match in transizione.
Sì, anche perché nel terzo quarto, quando abbiamo fatto la parte principale della rimonta, che abbiamo fatto un canestro da 3 punti, cioè sono state tutte giocate, come detto tu, rapide. La decisione di M è quella di spingere questo tipo di pace, ovviamente, no? Però poi devi anche trovare una situazione in cui Schroeder e LeBron, cioè LeBron sembrava, ogni tanto partiva, mi dava la sensazione che la gente si spostasse per non farsi prendere. Quello è stato, ha funzionato, e poi non ci siamo fatti sostanzialmente incartare mai da quella zone press che ci hanno fatto nel secondo quarto, che in realtà giustamente DM è semplicemente corriamo più di loro perché questa zone press ci stanno facendo impazzire. Allungavano la difesa, arrivavano nella loro metà campo, noi entravamo nei giochi tipo che mancavano 18, 17, si metteva una zona, tu perdevi quei 7-8 secondi per settarti mentre sul cambio di difesa, e quindi eri fregato, abbiamo preso un sacco di merda nel secondo quarto per quel poco che abbiamo tirato. Quindi M è stato bravo a decidere di non farli schierare più così, e poi ovviamente ci vuole una performance nel secondo quarto di squadra incredibile, e nel quarto periodo, insomma, Thomas Bryant ha incredibilmente chiuso la partita, secondo me, e Troy Brown con quelle due bombe importantissime. Dunque alla fine io vedo tante buone prestazioni individuali, qualche buon aggiustamento, ci conosciamo di più, e poi abbiamo un leader che secondo me in questo momento è insostenibile per squadre di questo livello, squadre più alto livello di meno, però queste squadre qua è difficile.
Nello, io ti volevo fare un'altra domanda invece, passando all'altra metà campo, perché un altro aggiustamento chiave secondo me lo abbiamo fatto quando abbiamo deciso di fare una sorta di full court press su Lillard, sia con Beverly che con Schroeder, e in parte anche con Westbrook quando poi entra al posto di Beverly. Se poi riguardate il terzo quarto, abbiamo evitato che Portland potesse entrare nei propri set offensivi nei primi secondi dell'azione, e di fatto hanno sviluppato i loro set sempre negli ultimi 10 secondi. E questo è stato veramente importante, perché ci ha permesso di fargli prendere dei tiri cattivi e poi per l'appunto di partire in transizione. Secondo te è sostenibile questo tipo di difesa, oppure una scelta saltuaria che puoi fare contro determinati avversari come Portland, per appunto?
Ma certi tipi di scelte un po' più estreme non sono mai sostenibili, secondo me. Se lui sa che questo tipo di situazione lo può aiutare contro squadre di questo tipo, allora se la può tenere in taschino. Io non penso che potremmo sempre pensare di avere Beverly e Schroeder che allungano così, che poi in realtà qualche volta facevano solo in modo che Lillard non ricevesse la rimessa e poi se ne andavano e li aspettavano ovviamente a campo. Anche solo questo tipo di disturbo, diciamo, sull'entry ha infastidito Portland. Però in generale io penso che poi dipende pure come cambia la rotazione adesso con Cimura, però magari Trey Brown entrerà nel gruppo dei difensori punto d'attacco, non so, si vedrà. Però l'idea di avercelo il taschino, questa è un po' la crescita di un allenatore, no? Devi avere due o tre situazioni che puoi giostrare. Secondo me cose di questo tipo rimangono strategiche, mettiamola così, credo io almeno.
Luca, invece io ti volevo coinvolgere un poco sulla prestazione di Thomas Bryant, e non solo, diciamo, relativa alla partita di stanotte, ma in generale, perché ne abbiamo parlato pure nello scorso podcast di quanto lui fosse insostenibile totalmente in difesa. Negli ultimi match quantomeno sembra si sia risvegliato nella metà campo offensiva. Adesso che torna Davis, come lo vedi lui? Pensi che possa tornare ad avere un ruolo più congeniale a quelle che sono le sue caratteristiche, quindi 15-20 minuti ad alta intensità? Oppure pensi che possa, insomma, crescere in termini di minutaggio? Che stanotte è stato veramente determinante e devastante offensivamente.
Ma secondo me, e per me è abbastanza inspiegabile l'evoluzione del suo ultimo mese, perché adesso, al di là dei problemi difensivi, in alcune partite l'abbiamo visto dominare in attacco come veramente un top 5-10 centri dell'NBA, perché quando vai a mettere 30 punti in scioltezza con alte percentuali, tiri da 3, il livello è quello lì. E altre partite invece anche offensivamente ha dato proprio poco, sembrava che non ci fosse l'energia. Poi aveva fatto una bella osservazione quando era venuto Alberto nel podcast, che diceva come lui abbia un tiro piatto e quindi vedi la sua condizione fisica anche da dove va il suo tiro da fuori. E dopo che aveva visto quello, io l'avevo notato forse in una o due partite successive come questa cosa qui, come non fosse al 100%. Poi probabilmente qualcosa è scattato. A me della partita di questa notte ha impressionato l'inizio, ha preso due tiri da tre con una decisione che io non li avevo visto in quelle due o tre partite giocate molto bene, che altre volte non c'era più. Secondo me in un futuro a me piacerebbe vederlo giocare di più con Westbrook, perché secondo me i due si trovano bene, e perché Westbrook ha questo modo di arrivare in area dove, se ha un lungo che ha le mani dolci, che riesce a tenere la palla e recuperarla, gli può far segnare molti punti e può essere quindi una soluzione per i momenti in cui riposa LeBron James, e anche quando torna Davis. Comunque non possiamo aspettarci un Davis da 40 minuti. Quindi mi auguro che riprenda un ruolo dalla panchina per, diciamo, tra i 15 e i 20 minuti. Secondo me la sua dimensione è quella e deve pensare a fare bene questo. Io non mi sbilancerei a poi se si vuole fare degli stretch di 5 minuti con il doppio lungo, può avere un senso, un'arma in più, ma io non modificherei la struttura di squadra per andare a introdurre una struttura fissa con Davis e Bryant.
Io, chiudendo sulla partita di stanotte, direi anche che mi è piaciuta la gestione della squadra nel clutch. finalmente questa settimana abbiamo vinto addirittura 3 partite nel clutch, perché c'è stata quella contro Houston che vabbè è stata una partita indecorosa, veramente una roba.
Sì, c'è da dire che il clutch contro Houston non so se è una vittoria per come si è giocato.
Sì, infatti, veramente una roba vergognosa, però abbiamo portato a casa la win, quindi ok. Contro i Kings lasciamo perdere, Luca ha fatto degli ottimi plus minus che mi invito a leggere per capire gli orrori della squadra nel clutch. Nelle ultime due partite invece siamo stati molto più lucidi. Come ho detto prima, sono stati importanti i liberi presi da Schroeder. Siamo stati molto bravi in queste ultime partite a mandare in bonus i nostri avversari molto presto e quindi a regalarci dei punti facili. Questo è un aspetto da tenere in considerazione anche per le prossime partite. E in quest'ultima contro Portland abbiamo giocato la LeBron Ball, il mismatch hunting, in maniera molto intelligente però. LeBron non ha forzato nulla, ha attaccato costantemente Lillard, lo ha bullizzato in post in due possessi. Quando ha giocato il pick roll con Schroeder, Dennis si è aperto con un go screen e ha piazzato una tripla pesante. Quando l'abbiamo giocato contro i Brown invece è andato sullo short roll e ha pescato i tiratori oppure ha fatto muovere la difesa e poi ha avvantaggiato Thomas Bryant che ha preso dei rimbalzi offensivi pesanti, quindi bene da questo punto di vista. Ora sicuramente con rientro di Davis penso che migliorerà qualcosina ulteriore nel clutch. Ma invece il giocatore della settimana che abbiamo nominato è il più odiato Laker forse di tutti i tempi ed è Pat Beverly. Non possiamo non parlare di lui questa settimana. Non ha messo su grandi numeri, ma non è questa la sua caratteristica, però secondo me ha dato un contributo importante sia contro Memphis che contro Portland. Poi alla fine ieri ha tirato fuori la sua solita pagliacciata mostrando l'orologio a mo' di sfottò contro Dame. Ma io ti chiedo, Nello, come lo stai vedendo nelle ultime settimane? E poi chiedo anche a Luca se a questo punto voi terreste Beverly oppure sfruttereste il suo contratto alla deadline per arrivare a qualcosa di meglio.
Allora, le prestazioni di Beverly in questi ultimi 10 giorni sono positive, nel senso che ovviamente non ti puoi aspettare molto in attacco, sei sempre un in meno in attacco, anche se ho la sensazione che lui per esempio stia cominciando a tirare un po' anche una serie di blocchi buoni, una serie di letture buone sul lato debole, anche parlando ai compagni mi sembra molto vocale in queste ultime partite, anche in attacco, che non è strano in generale, però in attacco magari ci pensi un secondo su. Ha fatto benissimo su Lillard, lui c'ha ragione quando dice adesso dite che Lillard ha giocato una partitaccia, ma magari potete dire che io ho fatto un buon lavoro. Secondo me ha fatto veramente un buon lavoro. Se mi sbaglio, Lillard ha tirato 2 su 7, 2 su 8, 8 di lui, non è esattamente il massimo. E quindi io in generale sarei ancora per cercare di trovare qualcosa di meglio, perché credo che a prescindere dal set the tone che tanto ti piace, abbiamo lì una sovrabbondanza. Ora, con la trade successa oggi magari un pelo meno e quindi ci dobbiamo pensare. Ieri ti avrei detto sì, lo venderei, oggi magari un pelo meno perché almeno uno sopra i 2 metri è arrivato e adesso cominciamo a vedere cosa ci possiamo fare.
Ma guarda, per me c'è un discorso che facevamo già più di un mese fa e secondo me i suoi miglioramenti sono arrivati nel momento in cui si è infortunato Lonnie Walker, perché è scalato a un ruolo più congeniale, meno lineup con tantissime guardie tutte insieme. L'ingresso di Troy Brown in quintetto ha rimesso i ruoli un minimo a posto. E se tu metti Beverly su Lillard, secondo me è un giocatore che ancora oggi può fare le partite come quella che abbiamo visto. Se tu lo metti su Kawhi Leonard, fatica di più, è una questione di centimetri. È quel che dicevamo, a inizio stagione gli tiravano letteralmente in testa i suoi avversari perché dava 10-15 centimetri che andava a marcare, magari faceva anche tecnicamente un buon lavoro, ma questo è un problema. Seconda cosa, lui probabilmente sta anche meglio fisicamente e nelle ultime 15 partite sta tirando col 40% da 3 punti, quindi poi probabilmente è un momento magari anche questo un po' chiamiamola shooting luck, però non, così come non valeva, non valeva certamente il 20 di inizio stagione. Lo vendereste? Personalmente no, soprattutto dopo la trade di stanotte, chiaramente, a meno che non mi offrono un giocatorone in cambio, allora grazie, lo cedo, però tendenzialmente non è un giocatore che vorrei far fuori, perché secondo me un difensore di livello serve. È difficile poi andare con il solo Schroeder di alto livello tra le guardie come difensore, e a mio avviso, se io dovessi ancora cedere qualcuno piuttosto che cedere Beverly, cedo Lonnie Walker.
Allora, Beverly per me sta facendo discretamente bene nelle ultime settimane. Il primo mese era stato tragico, anche perché stava tirando veramente con il 20% da 3, come ha detto Luca prima. Io come ama dire Nello, cioè come amo dire Annello, anzi, credo che molta della mentalità di questa squadra, di non mollare mai, di essere sempre sul pezzo in tutte le partite, venga da Beverly. Quindi io per questo sono un po' più, diciamo, scettico sulla sua dipartita, ecco. Però assolutamente sono d'accordo con Nello quando dice che se riuscissimo a trovare qualcosa di meglio, qualcosa che sposta, mi viene in mente, che ne so, un Gary Trent da Toronto, che potrebbe essere in uscita, per esempio, lo darei via senza pensarci, ecco. Però ripeto, do tanti meriti a Beverly per la mentalità della squadra, sinceramente. La partita di ieri stessa è stata emblematica. L'anno scorso, per fare un esempio, avremmo proprio buttato via il match. Quest'anno, con Beverly squadra e anche con Schroeder, siamo rimasti lì, ci siamo messi a pressare a tutto campo, abbiamo recuperato punti dopo punti e alla fine l'abbiamo portata a casa. Per il resto, sì, nelle ultime settimane sta tirando bene. Vediamo, mi sembra che comunque sia stato importante, come dice Luca, mettere tutti i giocatori al posto giusto, ecco. Beverly a fare pressione a tutto campo, in marcatura sul punto di attacco, Schroeder idem, Troy Brown in quintetto, e quindi, ad esempio, visto che Lonnie Walker dovrebbe tornare a brevissimo, io sinceramente non cambierei lo starting five, o al massimo potremmo mettere Hachimura allo starting five, però non reinserirei Walker in quintetto. Voi che dite, siete d'accordo, oppure si merita, insomma, quello che si era guadagnato?
D'accordissimo anche Troy Brown. Io non metterei manco Hachimura, mi rimane così.
Concordo
con Davis Bryant.
Sì, anche io manterrei questa struttura, che comunque sta funzionando nelle ultime settimane. Basterebbe, insomma, inserire AD. Ma direi allora di arrivare all'argomento un po' clou a sorpresa di questa puntata, perché come la scorsa settimana avevamo pensato di fare un po' di mid-season review, ma non lo faremo neanche questa settimana, perché evidentemente non è destino. È arrivata un po' a sorpresa una trade da parte dei Lakers. Luca non se l'aspettava, invece è arrivata. Ricapitoliamo un po' quello che è successo. Allora, i Lakers hanno preso Rui Hachimura dagli Washington Wizards, ala di 2-0-3, che è al quarto anno nell'NBA, se non sbaglio. Non ha trovato l'accordo in estate per un'estensione contrattuale con Washington, e quindi in off-season sarà un restricted free agent. I Lakers lo hanno preso in cambio di Kendrick Nunn, che è stato un fantasma per gran parte della stagione, anche se adesso si era un po' risvegliato. Vi chiedo intanto di chiudere il microfono, che ci sono dei rumori molesti. Dicevo, in cambio di Kendrick Nunn e tre seconde scelte, anche se in realtà sono due, perché c'è la seconda scelta di Chicago dell'anno prossimo, che potrebbe essere in realtà una buona pick, visto che Chicago non sta facendo molto bene, quindi potrebbe essere una 38, una 41, una cosa del genere. Una pick dei Lakers del 2029, se non sbaglio, e poi la pick peggiore, diciamo, dei Lakers o dei Wizards nel 2028, una cosa del genere. Quindi, diciamo, poca roba, ecco. Viene Hachimura ai Lakers. I report che sono usciti da Woj in particolare ci dicono che la volontà della franchigia è quella di rinnovare Hachimura l'anno prossimo, sempre ovviamente se dovesse far bene, Ricordiamo che il suo cap hold si attesta attorno ai 18 milioni, quindi se noi dovessimo firmarlo con il cap hold, cosa abbastanza improbabile secondo me, non avremmo spazio salariale. Se invece dovessimo firmarlo con una cifra sui 10 milioni, una cosa del genere, potremmo comunque avere discreto spazio salariale per firmare altri giocatori. Vi chiedo subito un parere generale sulla trade. È un giocatore che vi piace oppure no? E poi affrontiamo altri argomenti un po' più nel dettaglio. Chi vuole iniziare?
Dai, parto io, visto che sono sempre stato il grande accusatore di Pelinka, e adesso, a parte gli scherzi di inizio puntata, in questo caso secondo me c'è da fare i complimenti per questo tipo di trade. E quello che bisognava fare, si è finalmente lavorato sui margini, e a mio avviso lo si è fatto con criterio, indipendentemente da come poi andrà ad evolvere l'avventura di Hachimura ai Lakers. Lo si è fatto bene perché si è dato via un giocatore in scadenza e si è andato a prendere un giocatore giovane con del potenziale, perché non finisci in lottery se talento non ne hai, e lo si è preso senza cedere prime scelte. Lo si è preso mantenendo il controllo su di lui per gli anni futuri, ma allo stesso tempo neanche andando a creare, ad acquisire un brutto contratto. Quindi secondo me il processo è stato giusto in questo senso, è stato giustissimo a livello di fit, perché quello che abbiamo detto da tempo in memoria è che mancava un'ala fisica, e Hachimura è un'ala fisica. Poi adesso ne parleremo meglio delle caratteristiche del giocatore, che io impareremo a conoscere bene, perché anche io lo conosco da quelle poche partite che ho visto dei Wizard, quindi relativamente, però il fit è quello giusto, un giocatore che sul perimetro comunque può tirare da tre punti, non è un cecchino, ma non è uno iperbattezzabile, è un corpo grosso, e in difesa non dovremmo pagarlo più di tanto, quindi è il tipo di giocatore che bisognava prendere. Chiaro, sarebbe stato bello avere che ne so, un'ala migliore, però non la riesce a prendere con delle seconde Kendrick Nunn, quindi bene così.
Nello, tu?
Ma mediamente sono d'accordo, conosco poco il giocatore, perché anche contro di noi mi pare che abbia saltato parecchie volte partite contro i Lakers, perché di solito i giocatori avversari li ricordo più dalle loro performance contro di noi, per quel poco che riesco a guardarmi di questo periodo. Quello che ricordo è un po' di qualche cosa che ho visto ai tempi del college, perché mi sa che ha giocato l'anno di Zion e quindi c'era un sacco di hype, ho guardato qualche partita di college in più. Mi sembra che abbia talento innegabile, fisico, per darci una mano. Luca diceva che i numeri in difesa non sono tanto male, io sinceramente ho la sensazione di un difensore un poco distratto, non troppo male sulla palla, però un poco distratto, però questo poi lo vedremo. In generale il fit è più facile da valutare in attacco, fa quello che serve, cioè nel senso che sicuramente uno che può tirare, non è un cecchino, non è scarso, se mi sbaglio dicevate che dalle corner three fa 40%, quindi già è okay-ish. Diciamo, in generale in carriera fa 35%, giocatori con LeBron di solito vanno un po' meglio, se lui riesce ad arrivare a tirare un 38%, attaccare un po' di close out e muoversi dentro le seconde unit con Westbrook, anche l'avremmo portato dentro uno che ci voglio dare, perché poi un minimo il fisico in difesa lo sentiresti comunque.
Allora, comincio a dire che è una trade che mi piace, perché come ha detto Luca è una scelta intelligente. Hai dato via praticamente il nulla, hai preso un giocatore che ti serve come ruolo, perché ale fisiche di 2-0-3 anche con quel tonnellaggio noi non ce l'avevamo forse dai tempi di Markieff Morris o di Kuzma, quindi bene da questo punto di vista, perché vai a coprire un need, bene perché spendi poco e sulla carta ti lasci anche la possibilità di fare un eventuale trade alla deadline se dovessi trovare l'occasione giusta. Bene anche per la situazione contrattuale di Hachimura, perché hai 6 mesi di tempo per valutarlo e poi eventualmente decidere se rifirmarlo. Se lo dovessi rifirmare avresti anche un core giovane, tra virgolette, se magari c'è anche Reeves, Christie, se teniamo Walker, eccetera, eccetera. E poi come giocatore, a me Hachimura piaciucchia, sinceramente. È un giocatore carino da vedere, molto polish, anche se non si direbbe, però sa giocare a basket. Per quanto riguarda il fit con roster, io lo vedo bene, sinceramente, con LeBron e Davis. Non è un gran difensore, sicuramente, è abbastanza inchiodato sui piedi, però se lo mettiamo a marcare i 4 o i 3 un po' più lenti e grossi, può far bene, perché è per l'appunto grosso, cioè ben strutturato, capace di reggere, diciamo, il contatto, cosa che chiaramente ci è mancata fin qui. Spesso e volentieri, anche in aiuto, abbiamo sofferto parecchio alla mancanza di un giocatore di questo tipo. Quindi bene, ci daranno una mano al rimbalzo, dove è più o meno in media per il ruolo, niente di eccezionale, ma comunque uno che a rimbalzo ci va. E poi in attacco, chiaramente, tanto dipende dal suo rendimento da 3. Allora, io ho preso qualche numero che è abbastanza incoraggiante. L'anno scorso, ad esempio, ha tirato con il 47% nelle triple in catch and shoot. 47% in catch and shoot è tanta roba, cioè molto bene. Chiaramente è stato il suo career high dal punto di vista del tiro, però comunque è un segnale, e credo che con LeBron e Davis possa aumentare la qualità dei suoi tiri e magari anche migliorare in termini percentuali. È un giocatore in generale che ama tanto tirare al mid range, perché quasi il 50% delle sue conclusioni arrivano in quell'area, e tira anche bene, che quest'anno sta tirando ad esempio con il 49% nel long two, che è una percentuale eccellente. E poi la cosa che più mi piace è che è un giocatore molto fisico ed esplosivo. È un grande atleta, lo vedremo spesso e volentieri chiudere al ferro in maniera prepotente, magari sugli scarichi di LeBron. È un giocatore che in taglio è eccellente e nelle conclusioni al ferro tira con il 78%, che è una percentuale che lo colloca nel 98esimo percentile. Quindi vuol dire che il suo atletismo gli permette di essere molto efficiente nei pressi del ferro. In generale, voi dicevate prima che non lo vedete nello starting five, giusto? Mantereste questa struttura, magari facendo giocare Hachimura dalla panchina pure con Westbrook.
Io partirei con Troy Brown, perché è andato bene, però come giocatore ci può stare. Io per struttura mantengo due guardie, due ali e Davis centro. Quindi per me, se Hachimura si integra bene, fitta bene con LeBron e Davis, va anche bene in quintetto.
E secondo voi, in chiave futura, come vedete possa evolversi, diciamo, anche per l'anno prossimo? Cioè, secondo voi i Lakers è veramente in intenzione di rifirmarlo, oppure è la solita marchettata di Pelinka per la gente, per dargli il benvenuto in squadra?
Una marchetta, pure secondo me è una marchetta.
Non lo so, onestamente, secondo me non ci sono idee in questo momento, perché si vede come va. Poi è restricted e si discute.
E invece a questo punto vi faccio un'ulteriore domanda che ci è arrivata anche...
No, io vorrei aggiungere una cosa. Secondo me c'è da aggiungere una cosa positiva, è l'età, perché comunque un giocatore di 24 anni che finisce cioè che ha 24 anni, ha 4 anni di NBA sulle spalle, che è stato in lottery, è un giocatore che quando è entrato nella Lega probabilmente hanno cercato di farlo diventare una delle prime due opzioni offensive della squadra. Lui non è arrivato a quel livello lì, però è comunque un giocatore solido. Quindi da adesso in avanti può crescere per sviluppare probabilmente quello che è il suo reale potenziale, cioè quello di giocatore, tra virgolette, da role player, da giocatore da quintetto o da primi cambi in uscita dalla panchina. Quindi quando valutiamo, secondo me, certi giocatori giovani, dobbiamo anche vedere qual è il loro trascorso. E in questo, secondo me, il profilo è giusto.
A me piace come tipo di firma, perché andiamo un po' sulla stessa lunghezza d'onda delle firme di Monk, di Troy Brown, di Lonnie Walker, cioè giocatori che sono stati scelti in lottery, di fatto poco oltre la lottery, hanno avuto dei momenti positivi, ma tanti momenti negativi, e quindi per qualche motivo non sono stati riconfermati dalla squadra che li ha draftati, però hanno dimostrato talento, e quindi i Lakers confidano che, inseriti in una struttura con LeBron e Davis, dei giocatori con talento, con atletismo, possano fare bene. E sinceramente fin qui mi sembra che questo tipo di scommesse le abbiamo sempre vinte, perché Monk ha fatto bene l'anno scorso e quest'anno ha firmato un bel contratto, Troy Brown sta facendo discretamente bene, Lonnie Walker prima dell'infortunio uguale, e Hachimura ha delle buone possibilità secondo me di fare bene, perché il fit con Davis e LeBron lo vedo ottimo, sinceramente. Poi a Washington hanno deciso di non rifirmarlo per diversi motivi, intanto perché c'era molto affollamento nel reparto ali a differenza nostra, perché la loro priorità in questo momento sembra essere la rifirma di Kuzma, hanno anche Avdia, ultimamente stanno facendo giocare Porzingis da 4 perché vogliono dare più spazio a Gafford, quindi chiaramente un reparto così affollato e Hachimura...
Loro poi avevano anche bisogno di scendere un minimo nel monte salari complessivo, perché erano vicinissimi alla luxury, e quindi per poter fare trade da qui alla deadline. Poi hanno anche Goodwin, che il two-way, che sta facendo bene, e per firmarlo avrebbero dovuto liberare un po' di spazio.
Infatti volevo punzecchiare Luca su questa cosa qua, ma come te lo spieghi che Gini adesso paghi tipo circa 2 milioni e mezzo in più di luxury? Ti ha dato uno schiaffo morale, Luca.
È perché sei fidanzata, ma... evidentemente il fidanzato c'ha i soldi, quindi
l'amore sarà, ecco.
Ma io
avrà sfida 2 milioni e mezzo al fidanzato. Beh,
guarda, io onestamente di questi schiaffi morali me ne può dare quanti ne vuole, cioè quando si fa bene così, bravi, non ho problemi ad applaudire quando fanno le cose secondo me con un criterio giusto.
Allora, chiaramente ci sono anche altre red flag. Purtroppo non c'è Filippo, che ormai vabbè è disperso, quindi non possiamo chiedere a lui. Però Hachimura è un giocatore che ha avuto tanti problemi fisici nei suoi primi anni in NBA. Mi sembra che forse mai ha giocato più di 60 partite in un'intera stagione. Ha avuto problemi di diverso tipo, intanto alle caviglie, al ginocchio, tanti piccoli problemini, un po' come Anthony Davis, che gli hanno fatto saltare tante partite. La speranza che, avendo delle responsabilità minori in una squadra come i Lakers, dovendo giocare comunque di fatto da qua a fine stagione una trentina di partite, possa rendere al meglio, anche perché quest'anno secondo me, per i discorsi che facevamo prima, a Washington era un po' demotivato, quindi non ha reso al meglio, anche se da dicembre in poi, quando è rientrato, viaggiava a qualcosa come 15 o 16 punti di media, con più del 45% dal campo. Quindi non
male. Domenica ne ha fatti 30, Domenica ne ha fatti 30.
Sì, è molto discontinuo, perché non sbaglia, ha fatto 16 punti in una partita, in quella successiva 0, e poi nell'ultima che dici tu 30. Quindi è un po' montagne russe, un po' come tutti i Lakers, ecco. Però sicuramente potrà darci una grossa mano. Però io faccio un'ulteriore domanda, perché ce l'hanno chiesto anche in chat poco fa. Secondo voi, con questa mossa, il mercato dei Lakers è finito? Oppure c'è spazio per un altro intervento, magari tra una decina di giorni? Luca, lo chiedo a te, che sei l'esperto del mercato.
Luca Di Marzio.
Ma se devo fare una scommessa, io presumo sia chiuso, però il margine per fare ancora qualcosa c'è, perché comunque le due pick sono rimaste. Prima parlavamo di Beverly, c'è ancora Walker, che è comunque un contratto scambiabile, e c'è sempre Westbrook, anche se io non penso venga scambiato, ma e poi secondo me cosa cercherà di fare Rob? Secondo me cercherà di dare via Damian Jones, anche in uno scambio, magari anche sacrificando una seconda, perché quella player option lì va a portare via qualcosina dallo spazio salariale a cui pare i Lakers tengano tanto per la prossima off-season.
Sì, pure io mi aspetto una cosa minore, proprio eventualmente proprio scaricare di Damian Jones, al massimo.
Secondo me invece no. Secondo me non è chiuso il mercato. Io credo che alla deadline qualcosa con Beverly e Walker è una delle due prime, la prenderemo. Non so, è una mia sensazione ovviamente, quindi basata sul nulla, però penso che questa trade possa consentire a Pelinka di lavorare con più tranquillità senza avere il pepe al culo, perché comunque hai fatto vedere a LeBron che hai preso un giocatore che comunque ha talento, ha un certo nome e anche un po' un nome immagine, perché i Lakers ci tengono tanto a queste cose, essendo giapponese quel mercato è molto proficuo, quindi entreranno soldi a Gini. Questo è un altro, un altro dei motivi per cui secondo me ha accettato di spendere di più.
Ecco come l'hanno convinta,
hai capito?
La mossa De Laurentiis, capito? Queste quelle cose che fa De Laurentiis,
una mossa Nagata.
Kim, ti attacchi la Corea, capito? Noi abbiamo comprato Cimura per fare sotto, che poveracciata questa.
Voi scherzate, ma secondo me hanno fatto questo tipo di ragionamenti, perché in quella società le pensano queste cose. Quindi credo che questa mossa possa consentire a Pelinka di non essere preso necessariamente per il collo dagli altri GM, e quindi se c'è un'opportunità, come va a dire il nostro Beppe Marotta, potrebbe anche coglierla, ecco. La vedo così. Non so cosa potrà cambiare in termini di mercato, per adesso si dice che le richieste di tutte le franchigie venditrici sono altissime e quindi per questo di fatto non c'è stato alcun movimento. Vedremo se tra 15 giorni cambierà qualcosa, ecco.
Ma di quell'intrigo potenziale con Crowder?
Poi è stato chiarito che Woj ha detto che prima che portassero a termine la trade si era discusso di una cosa a tre cheat con Phoenix. È uscito un tweet di Crowder con emoticon varie con la clessidra, però diciamo che non mi fiderei tanto di Crowder, visto che twitta forse tre volte al giorno,
un megalomane
con pagliacciate assortite, quindi andrei oltre, ecco. Vediamo, comunque Phoenix deve risolvere la situazione Crowder.
Ma posso fare un inciso? Ma secondo voi perché Crowder ha fatto sta scelta di non giocare questa stagione? A me, per uno del suo status e della sua età, è incomprensibile. Cioè, il non giocare gli aumenta, secondo voi, la possibilità di portare a casa un contratto più alto la prossima estate?
No, ma vabbè, non... parliamo di un giocatore non proprio, cioè di una persona non molto intelligente, sinceramente. Quindi penso sia stata una scelta folle, come dici tu. Potrebbero forse aumentare le possibilità che venga scambiato ad una squadra, tra virgolette, senza ambizioni, tipo che so i Jets, che questa squadra lo possa tagliare, magari lui va e si sceglie la squadra, se ne va a Miami, per esempio. Però oltre a questo, cioè, anche io penso sia stata una scelta un po' stupida, ecco. Comunque...
è un gradino. Andiamo avanti.
Mi sembra la chiosa perfetta. Allora, ultima parte del nostro pod. LSC Watch, come al solito. Ora, speriamo veramente di portare bene, ma non credo. I Lakers affronteranno questa settimana i Clippers nel derby che non vinciamo forse da 10 anni. E i Clippers, tra l'altro, ovviamente per la prima volta sono al completo. Ci saranno sia Paul George che Kawhi, Powell, insomma tutti quanti.
Kawhi che nelle ultime 4-5 partite sta viaggiando da 30 di media e 50 da 3, tra parentesi,
sì. Poi giocheremo in back-to-back in casa contro gli Spurs. E infine inizierà il nostro road trip a est con la partita a Boston contro i Celtics e poi a Brooklyn contro i Nets. Ricordiamo che le ultime news ci dicono che Anthony Davis ha iniziato finalmente a lavorare con la squadra, tra virgolette, ha fatto allenamenti di contatto, anche una mini partitella, e Emma ha detto che è sembrato in una forma strepitosa. Vabbè, queste sono le solite cazzate che si dicono. Comunque la cosa positiva è che dovrebbe rientrare questa settimana se tutto va bene, quindi magari o contro gli Spurs o forse ancora è più probabile all'inizio del road trip dovremmo vedere AD in campo. Quindi vi chiedo come sempre un pronostico e cosa guarderete con maggiore attenzione. Bene, lo inizia tu.
Pronostico, io mi terrei sul 2-2. Spero di portarne a casa una del back-to-back e una delle prime del road trip. magari quella dove torna Davis con, come dire, la spinta del ritorno di una delle stelle. Mi piacerebbe vedere una conferma di un M sveglio che prova, si aggiusta, fa ruotare i giocatori, scegliere line-up, prende decisioni, e mi piacerebbe che in qualche modo potessimo continuare a giocare una palacca strobilanciata, correre quando si deve correre, capire bene, leggere bene, come detto tu prima, avete pochi palloni, quindi continuare su questo trend di good way of basketball, non lo so come metterlo.
Ma allora io dico 1-3 perché faccio il plus minus della partita con San Antonio, che doveva essere una vittoria, e quindi visto che le perdo tutte, quella la do invece come sconfitta. E, cosa guarderò? Ovviamente Hachimura, perché è l'uomo che ci interesserà di più. E guarderò le rotazioni di M, come conta di gestire questi giocatori in entrata.
Allora, per me facciamo 2-2 con vittoria a sorpresa contro i Clippers, finalmente, con LeBron grande protagonista. Tra l'altro James è stato appena nominato il giocatore della settimana insieme a Drew Holiday. Perderemo contro gli Spurs invece in back to back, perché LeBron si riposerà. Perdiamo contro i Celtics e vinciamo contro Brooklyn. Per il resto, sì, diciamo che più o meno i miei LSC Watch sono simili ai vostri. Guarderò Hachimura, guarderò AD se tornerà, e poi mi interessa vedere se Dennis riuscirà ad essere così costante, in particolare se riuscirà ancora a procurarsi tanti tiri liberi, che è un aspetto fondamentale per il suo tipo di gioco. È un giocatore un po' inefficiente Dennis, che, tirando soprattutto male da tre, quindi se riesce ad avere punti facili diventa una soluzione offensiva sostenibile, e voglio vedere anche se riesce ad essere ordinato e a perdere pochissimi palloni, perché stanotte ad esempio ha piazzato 8 assist e ha perso un solo pallone, e stessa cosa contro Memphis, tanti assist e pochissimi turnover, quindi voglio vedere anche questa cosa qui.
Ecco, io aggiungo una cosa: quando dicevo delle rotazioni mi interessa soprattutto vedere se Christie resta nelle rotazioni con il rientro di AD e l'arrivo di Hachimura, e se per caso scala più a guardia rispetto che ala.
Temo di no, temo che uscirà dalle rotazioni, pure con rientro poi di Walker e Reeves la vedo difficile sinceramente, purtroppo, perché comunque
un paio là, escono, sì, pure un paio là,
sì sì sì, infatti sarà una bella lotta sinceramente. JTA probabilmente rischia,
JTA, Gabriel rischia, no?
Gabriel pure, sì sì sì,
JTA sicuro esce,
sì, vedremo intanto se tornerà Walker, che sembra quello più avanti rispetto a Reeves. Probabilmente il buon Austin ha pagato gli sforzi di questo inizio di stagione e si è preso uno stiramento di quelli seri, vedremo quando tornerà, insomma. Comunque, abbiamo portato a termine anche questa puntata. La prossima festeggeremo il Super Bowl di Luca e poi chissà che altro.
Mamma
non lo
mia,
so.
Che gufo.
Madonna.
Tra l'altro, vi dobbiamo confessare questa cosa. La prima volta che ci siamo visti con Luca era proprio alla vigilia del Super Bowl, che poi purtroppo i Niners hanno perso, o sbaglio?
Esatto. Esatto, il sabato.
Conferma che sei un gattonino.
Che schifo che faccio. Gli abbiamo pure regalato il cazzo di cappellino.
Ma tu gli hai regalato il cappellino dei 49ers?
Sì, 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 sì.
Ma veramente, i 49ers verso il Super Bowl? Buttando la miseria. Cioè, non mi fa mai un augurio di niente.
È andata così.
Vabbè dai, bellissimo. Arrivarci già.
Mi sembra la siete tutti.
Vabbè, ve l'ho scudetto, ti ho fatto gli auguri più volte.
Che cosa?
Te la sei chiamata, Nello. Ve l'ho scudetto, ti ho fatto gli auguri più volte.
Sì, sì, a te famiglia.
Va bene, va bene. Chissà, magari anche la procura di Napoli deciderà di lavorare prima o poi, non solo quella di Torino, uscirà fuori qualcosa, non lo so.
Dai, basta rotti
Bene, così
cazzi
andiamo a
qua.
chiudere questa puntata all'insegna del delirio. Ciao Nello.
Ciao a tutti.
E ciao Luca.
Ciao a tutti e soprattutto ai tifosi di Dallas Cowboys.
Benissimo. Ciao a tutti anche da Giuseppe. Alla prossima.